Radio Giornale.
La lira turca crolla, il presidente Erdogan fa un passo indietro dopo le minacce di espellere 10 ambasciatori. Stato d'assedio in una cittadina del Guatemala, la popolazione indigena in agitazione per lo sfruttamento di una miniera da parte di una società svizzera. In Ticino oltre il 70% degli insegnanti sono vaccinati, il dato più basso nel settore socio-sanitario. Ben ritrovati da Flavio Fornari. Gli ambasciatori in Turchia di Stati Uniti, Germania, Francia e altri 7 paesi avevano rischiato di essere espulsi per decisione di Erdogan a causa dell'appello ad Ankara di rilasciare un attivista dei diritti umani. Dopo averli dichiarati persona non grata, il presidente turco ha però cambiato idea. Sentiamo da Istanbul Filippo Cicciu.
Dopo le minacce, il presidente turco fa un passo indietro. Non saranno espulsi gli ambasciatori occidentali che avevano chiesto il rilascio dell'attivista per i diritti umani in carcere dal 2017, Osman Kavala. Nei giorni scorsi Erdogan aveva duramente criticato i diplomatici, arrivando ad affermare di averne ordinato l'espulsione al ministro degli esteri. Ieri sera il presidente turco ha invece detto che non voleva provocare una crisi e, sebbene abbia duramente criticato il loro appello, ha affermato: penso che ora saranno più cauti. A fargli cambiare idea non solo il comunicato con cui ieri i diplomatici avevano difeso la loro dichiarazione, aggiungendo che non rappresentava un'interferenza con le leggi turche. A pesare è stato probabilmente il tonfo della lira turca, che nella prima apertura dei mercati dopo le minacce di Erdogan nel fine settimana ha segnato nella mattinata di ieri nuovi record negativi rispetto ad euro e dollaro. Una retromarcia, quella del presidente turco, che attutisce i conflitti sempre aperti con i paesi occidentali e che, se i diplomatici fossero stati davvero espulsi, avrebbe potuto creare una situazione imbarazzante al G20 di Roma, in programma nel fine settimana, dove Erdogan incontrerà le massime autorità di paesi per cui aveva minacciato di espellere i propri rappresentanti diplomatici in Turchia.
Gli Stati Uniti sospendono aiuti finanziari per 700 milioni di dollari al Sudan e chiedono ai militari di ristabilire immediatamente il governo civile che hanno rovesciato. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha intimato ai responsabili del golpe di liberare le persone arrestate, ministri e funzionari, compreso il capo del governo Abdallah Hamdok. In Sudan il potere è ora nelle mani del generale Abdel Fattah al-Burhan, che ha dichiarato lo stato d'emergenza. Diversi paesi hanno chiesto sul Sudan una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che dovrebbe tenersi domani. In Egitto è stata annunciata la revoca dello stato d'emergenza. Era stato imposto dal presidente Abdel Fattah al-Sisi nel 2017 per combattere il terrorismo islamico ed era stato rinnovato ogni 3 mesi per questi 4 anni e mezzo. Secondo le organizzazioni di difesa dei diritti umani, il provvedimento è di fatto servito al governo per reprimere ogni forma di opposizione. Centinaia di poliziotti e militari sono dispiegati a El Estor, cittadina indigena del nord-est del Guatemala, in cui il governo ha proclamato lo stato d'assedio. Sabato la polizia ha dissolto una protesta contro una miniera per l'estrazione di nickel che opera per conto della società svizzera Solway Investment Group, con sede a Zugo. Negli scontri 4 agenti sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. Sentiamo Andrea Ostinelli.
500 soldati, 350 agenti di polizia, veicoli blindati per le strade. Sono le forze dispiegate da ieri a El Estor, cittadina di 76.000 abitanti e sito minerario per l'estrazione del nickel, situato a 315 chilometri da Città del Guatemala. Il presidente Alejandro Giammattei ieri ha emanato lo stato d'assedio per 30 giorni. Il provvedimento limita il diritto a manifestare, autorizza la polizia ad arrestare senza ordine giudiziale e prevede un coprifuoco fuoco dalle 18 alle 6. Il Parlamento dovrà ratificarlo. È deplorevole che si sia giunti allo stato d'assedio. Per noi non ha senso, commenta la France Presse Cristobal Pop, presidente del sindacato dei pescatori. Stavamo soltanto facendo pressioni contro il Ministero dell'Energia e delle Miniere senza ledere i diritti dei cittadini. Sabato la protesta degli indigeni, in corso dal 4 ottobre, è stata dispersa dall'intervento della polizia. I disordini sono cominciati quando gli agenti hanno sgombrato la strada in cui un presidio stazionava, sostenendo che la compagnia guatemalteca De Nickel, una filiale della società svizzera Solway Investment Group, sta continuando le sue attività, nonostante una decisione della magistratura le imponga di sospenderle. 4 agenti sono stati feriti alle gambe, secondo la polizia. La stampa locale riporta che vari abitanti sono stati raggiunti dai lacrimogeni delle squadre antisommossa. Il gruppo indigeno si oppone alla compagnia mineraria perché, afferma, danneggia l'ambiente. Lamenta inoltre di non essere stato preso in considerazione dal Ministero delle Energie e delle Miniere nella consultazione prevista per concedere le licenze minerarie nel suo territorio.
Este estado de sitio pues obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería.
Questo stato d'assedio serve soltanto a favorire e garantire il lavoro dell'industria mineraria, ha detto alla France Presse Abelino Chub, uno dei leader indigeni che si oppone all'estrazione mineraria a El Estor, che ha attribuito agli infiltrati l'attacco alla polizia.
L'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha approvato la somministrazione di richiami del vaccino di Moderna a persone sopra i 18 anni. Secondo il comunicato diffuso in serata, la somministrazione da 6 a 8 mesi dopo la seconda dose porta gli adulti ad un aumento del livello degli anticorpi. Si tratta del secondo ok europeo a terze dosi di vaccino anti-Covid dopo quello di Pfizer-BioNTech. Oltre il 70% dei docenti ticinesi ha presentato un'autocertificazione per poter togliere la mascherina a lezione, un dato che permette di dedurre come la percentuale di insegnanti vaccinati sia superiore a quella sull'insieme della popolazione delle persone tra i 20 e i 70 anni. Sentiamo Amanda Pfendler.
Imponendo l'uso delle mascherine a scuola, il Dipartimento dell'Educazione ha anche dato la possibilità a vaccinati e guariti di presentare un'autocertificazione per essere esentati da quest'obbligo. Per ragioni di privacy non è possibile conoscere il numero esatto di immunizzati, ma la percentuale di autocertificazioni, spiega il direttore del DEX Manuele Bertoli, ne dà un'idea.
Chi si dichiara non necessariamente corrisponde sempre alla totalità delle persone vaccinate. Ci sono una parte di docenti vaccinati che ritengono comunque prudente continuare a tenere la mascherina e quindi non hanno fatto nessuna dichiarazione. Quindi questi dati probabilmente sono più bassi rispetto al numero di vaccinati tra i docenti.
Il tasso di insegnanti dalle scuole dell'infanzia a quelle medio superiori immunizzati è quindi presumibilmente più elevato di quello dell'insieme della popolazione se si considera la fascia d'età fra i 20 e i 70 anni. La ragione, secondo Bertoli, sta nella volontà di evitare un ritorno alla scuola a distanza, così come al fatto che l'ambiente scolastico con grandi numeri e grandi relazioni induce a una maggior prudenza. Tra i vari ordini scolastici ci sono comunque importanti differenze nel tasso di docenti che hanno presentato un'autocertificazione. Nelle scuole medie e medie superiori sono intorno al 77%, mentre in quelle professionali tecniche al 58%. Spicca poi il dato delle scuole sociosanitarie con poco meno del 63% degli insegnanti. Manuele Bertoli, come spiega quest'ultimo dato?
Credo che in questo settore particolarmente le persone vaccinate che comunque intendono mantenere le mascherine sono più elevate, perché comunque lo faranno i docenti ma anche poi gli allievi, anche negli stage, negli incontri e nella compenetrazione con il sistema sanitario in generale. Però è una mia ipotesi, non ho dati che supportino in maniera scientifica questa cosa.
Ed eccoci allo sport con Paolo Laurenti.
Pagina sportiva che si apre con l'hockey e con l'Ambri Piotta, che dalla prossima serata, quando ospiterà il Langnau, dovrà fare a meno di due giocatori alle prese con lesioni muscolari. Due settimane di stop per il canadese McMillan, tre invece per l'attaccante ticinese Giacomo Dalpian. Sempre in serata impegno casalingo anche per il Lugano contro la Joie. Spazio ora al calcio internazionale per parlare del giocatore che per molti osservatori è attualmente il migliore al mondo, Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool, capocannoniere della Premier League, che i primi passi in Europa li mosse in Super League a Basilea 9 anni fa. In quella squadra c'era anche l'argentino Matias Delgado, con il quale abbiamo parlato proprio dell'egiziano.
Il Salah che giocava con me non era questa bestia che stava giocando da 4-5 anni un altissimo livello. Si vedeva che aveva talento, ma questo che sta facendo negli ultimi anni è una cosa strepitosa, spettacolare.
Al momento è il giocatore più forte al mondo?
È difficile, però sì, al momento sì.
Lui arrivò a Basilea dall'Egitto. Come fu il suo arrivo in Svizzera?
Io l'ho visto una persona sempre molto umile, allenamenti sempre bene, un ragazzo positivo. Io credo che anche l'adattazione a Europa e di giocare come sta giocando parla di una mentalità forte, no? Di un ragazzo che voleva andare via dall'Egizio e fare bene in Europa.
È migliorato in maniera esponenziale. A Basilea si vedeva che aveva grande tecnica, sbagliava forse qualche gol di troppo, però comunque si vedeva che delle qualità.
Noi le dicevamo, senti, lo più difficile lo fai, che è arrivare in porta, correre 40 metri, essere più veloce che gli altri. Questo che è molto difficile lo fai. Dopo che sbagli è un periodo della tua vita. Una volta che cominci a metterli, che ti rilassi un po' più sotto la porta, andrai a essere un... In quel momento le dicevamo che era capocannoniere del campionato. Non aspettavamo che sia questo che sta facendo adesso, veramente. Fa le cose difficili, le fa semplici. Noi che abbiamo giocato a calcio è difficilissimo, quasi impossibile per noi e per tanti.
Tu daresti il pallone d'oro a Salah quest'anno?
Il problema è che io, se c'è Messi, non posso pensare ad altre cose. Però sì, se lo darei tranquillamente. È meritato. Se non Messi, Salah, diciamo.
Era l'ex attaccante argentino della Basilea, Matias Delgado. Calcio svizzero che in serata proporrà gli ottavi di Coppa Svizzera. Si parte con 3 sfide: Aarau Losanna, Bien Stade Losanna e Yverdon Zurigo.
Eccoci alle previsioni del tempo per questo martedì 26 ottobre. Sud delle Alpi, Engadina e Vallese in prevalenza soleggiato, ma lungo le Alpi soprattutto il mattino temporanei annuvolamenti. In pianura temperatura minima tra 3 e 7 gradi, massima sui 15. Nord delle Alpi, nord e centro dei grigioni, variamente nuvoloso e soprattutto sul Giura qualche rovescio. Nel pomeriggio in pianura belle schiarite, temperatura minima tra 3 e 7 gradi, massima sui 12. Eccoci in chiusura, grazie ad averci seguiti. L'informazione su Rete 1 torna ogni ora. Trovate le notizie anche sul sito e sulle app RSI. A tutti, buonanotte.
Radio Televisione Svizzera.